Wikiradio. Guido Samarani racconta La lunga marcia di Mao. Va.
80 anni fa, il 16 ottobre del 1934, o secondo altre fonti il 10 ottobre del 1934, circa 86.000 militari e civili cinesi appartenenti all'Armata Rossa Comunista e al Partito Comunista Cinese abbandonavano la base rurale, conosciuta anche come Soviet Rurale, situata nella provincia del Jiangxi, nella Cina meridionale, dando inizio alla lunga marcia, uno degli episodi più straordinari nella storia della Cina del XX secolo e tra quelli maggiormente trattati nella narrativa e nell'epica comuniste. Il Soviet del Jiangxi costituiva la base rurale centrale e più importante che il Partito Comunista Cinese era riuscito a costruire tra il 1928 e il 1934 nella Cina meridionale. In altre parti del paese simili basi erano assai più rare. Si calcola che nel 1934 vi erano una decina di basi rurali nel sud della Cina, che controllavano una popolazione di circa 6 milioni di abitanti, di cui circa metà vivevano per l'appunto nel territorio controllato dalla base centrale del Jiangxi. Questi 6 milioni, posti sotto l'amministrazione del Partito Comunista Cinese e dell'Armata Rossa Cinese, rappresentavano una porzione minima, poco più dell'1%, dell'intera popolazione cinese del periodo, stimabile in 480-500 milioni di abitanti.
L'invito a mettere in fila le idee ci impegna a partire dal 1924. Nel 1924, infatti, il Partito Comunista Cinese, a 3 anni di distanza dalla sua nascita, decise di entrare a far parte del Kuomintang, mantenendo però la sua autonomia di partito.
Il che ne faceva una specie di partito nel partito.
Più o meno. La decisione dei comunisti fu presa grazie all'atteggiamento di Sun Yat-sen, padre del nazionalismo e della democrazia cinese, nonché leader del Kuomintang, il quale era andato avvicinandosi sempre più alla Russia sovietica, che considerava l'unica potenza veramente antiimperialista.
Infatti, ma nel 1925, il 12 marzo del 25 per l'esattezza, Sun Yat-sen muore e con la sua morte l'equilibrio tra comunisti e borghesia nazionalista comincia a rompersi.
E Chiang Kai-shek, capo dell'esercito del Kuomintang, divenuto leader della destra nazionalista, dà il via ad una campagna di repressione contro i comunisti, i quali nel 1927 subiranno una falcidia che sarà quasi un annientamento.
L'abbandono della base del Jiangxi e poi anche di altre basi comuniste nella Cina meridionale era il risultato dei successi che stava registrando la nuova campagna militare avviata dal governo cinese contro i comunisti. Un governo, quello cinese, guidato da Chiang Kai-shek, molto vicino e legato all'Occidente e politicamente di orientamento anticomunista.
Fondamentalmente la Repubblica Sovietica del Jiangxi era sottoposta da diversi anni a degli attacchi di annientamento portati avanti dalle truppe nazionaliste di Chiang Kai-shek, e l'ultima delle quali aveva quasi minacciato la capitale della Repubblica, che era Ruijin. Diversi tentativi erano stati fatti dalle truppe dell'Armata Rossa per sfondare, per creare una breccia a questo accerchiamento cui erano sottoposti, ma senza successo, se non quello semplicemente di allargare il fronte. Diversi sono state delle missioni aeree che appoggiavano l'avanzata delle truppe nazionaliste. Una strana coincidenza della storia ha fatto sì che alcuni degli aerei che parteciparono a queste campagne di annientamento erano italiani e c'erano dei piloti italiani a bordo, perché c'era una missione che doveva essere commerciale, guidata dall'Ordi, per fondare una ipotetica industria aeronautica italo-cinese, e Chiang Kai-shek logicamente non perse l'occasione per cercare di sfruttare anche immediatamente sul piano militare l'efficacia degli aerei italiani.
L'abbandono in ottobre della base centrale da parte comunista rappresentò dunque una vera e propria effettiva ritirata, mirante essenzialmente ad evitare di essere accerchiati completamente dalle truppe governative ed essere quindi totalmente annientati. Di questi circa 86.000 che abbandonarono la base, si stima in realtà che i combattenti effettivi erano circa la metà. Il nucleo portante di questi combattenti era inquadrato in due divisioni, guidate rispettivamente da Lin Piao e Peng Tehuai, due tra i migliori comandanti militari che la Cina avrebbe avuto negli anni e nei decenni a venire. Il primo, Lin Piao, che all'epoca aveva circa 37 anni, sarebbe diventato negli anni 60 ministro della difesa della Repubblica Popolare Cinese e sarebbe stato designato dallo stesso Mao Zedong come suo successore alla guida del partito, salvo poi scomparire misteriosamente più avanti, all'inizio degli anni 70, accusato dallo stesso Mao di avere ordito un colpo di Stato contro di lui. Il secondo, Peng Tehuai, che aveva allora 36 anni, sarebbe diventato un eroe popolare in Cina dopo aver guidato tra il 1950 e il 1953 le truppe cinesi, i cosiddetti volontari del popolo cinese, intervenuti nella guerra di Corea. Questi combattenti apparivano poco e male armati. Varie ricostruzioni indicano che complessivamente potevano disporre di circa 20.000 fucili, qualche centinaio di mitragliatrici e munizioni in quantità limitata. La parte restante di coloro che abbandonarono la base era costituita da dirigenti e amministratori civili del partito ai vari livelli, medici ed infermieri ed altri ancora, staffette, addetti alla sicurezza, addetti alla gestione del trasporto delle munizioni, del materiale di propaganda e dei viveri. Si stima che, a proposito dei viveri, ognuno avesse a disposizione razioni di riso e di sale, quest'ultimo il sale indispensabile per la conservazione del cibo, per non più di 15-20 giorni. Di questi 86.000, la stragrande maggioranza era costituita da uomini e vi erano solo una quarantina di donne. Tra queste, la seconda moglie di Mao Zedong, He Jen. Ma le colonne comuniste che abbandonarono in quell'ottobre del 1934 la base centrale del Jiangxi lasciavano dietro di sé molti altri, probabilmente oltre 28.000 persone. Si trattava soprattutto di soldati feriti o di persone ammalate impossibilitate a muoversi, ma anche di molte donne con i loro bambini, spesso piccoli o piccolissimi. Con loro vi erano anche poche migliaia di soldati, con il compito di difendere il più a lungo la base, proteggere per quanto possibile i loro compagni e, in prospettiva, mantenere una presenza nell'area attraverso attività di guerriglia contro le truppe governative. Tra coloro che non partirono vi era anche il fratello minore di Mao Zedong, Mao Zetan, che sarebbe stato catturato dalle truppe governative e giustiziato nel 1935, all'età di 30 anni. La lunga marcia si sarebbe protratta per oltre un anno, concludendosi attorno al 20 ottobre del 1935 con l'arrivo dei sopravvissuti nel nord-ovest, dopo un viaggio di circa 10.000 chilometri. Negli ultimi anni, tuttavia, alcuni studi hanno ipotizzato che la lunghezza del percorso fu più breve, anche se ciò non toglie ovviamente nulla alla straordinarietà dell'impresa.
Furono proprio l'audacia del disegno strategico, la incredibile volontà dei partecipanti, le mille difficoltà naturali e belliche incontrate lungo il cammino, il numero di coloro che presenti alla partenza non poterono esserlo all'arrivo, fu tutto ciò, dicevamo, a far sì che una ritirata si mutasse in un'epopea.
Leggiamo da Stella rossa sulla Cina dell'americano Edgar Snow. I piani per questa grande spedizione che doveva durare un anno intero furono studiati nei minimi particolari. E in quella occasione i rossi dimostrarono di possedere quel genio militare che pareva li avesse abbandonati nel periodo dell'offensiva.
E poi,
La ritirata dal Jiangxi si svolse con tanta rapidità e segretezza che solo quando le forze principali dell'Armata Rossa, ammontanti a circa 90.000 uomini, erano già in marcia da parecchi giorni, il quartier generale nemico si rese conto di quanto stava succedendo. I rossi si erano trasferiti nel Jiangxi meridionale, ritirando il grosso delle loro truppe dal fronte settentrionale e sostituendole con formazioni partigiane. Gli spostamenti avvenivano sempre di notte.
Quando praticamente l'intera armata rossa si trovò concentrata nei pressi di Yutu, nel Jiangxi meridionale, fu dato l'ordine per la grande marcia che iniziò il 16 ottobre del 1934. 16 ottobre 1934 è dunque la data di quel passo con cui, secondo Mao, comincia una marcia di 10.000 chilometri.
Dei circa 86.000 partiti un anno prima, si stima che solo 8-9.000 sopravvissero alla dura e terribile esperienza. Tra questi vi erano Mao Zedong, il futuro leader della Cina socialista, e gran parte di coloro che, negli anni a venire, avrebbero guidato assieme a Mao la lotta politica e militare prima contro i giapponesi, tra il 37 e il 45, e poi contro il governo nazionalista, tra il 45 e il 49. E che nel 1949 sarebbero stati gli artefici della vittoria comunista e della fondazione, il 1 ottobre del 1949, della Cina popolare e socialista. Con questi 8-9.000 vi erano anche alcune decine di migliaia di militanti, di combattenti, che si erano uniti alla lunga marcia durante il percorso. Una percentuale minoritaria, circa il 20%, del totale di circa 200.000 che erano stati reclutati durante il percorso, molti dei quali sarebbero morti prima di giungere alla meta. Molti dei caduti durante la lunga marcia vennero uccisi in combattimento, dalle truppe governative, dalle truppe locali, dalle popolazioni, che spesso guardavano con paura ed ostilità a questi nuovi venuti nei loro territori. Ma molti morirono anche per le malattie, la fame, le condizioni climatiche.
Le difficoltà e le conseguenti perdite furono numerosissime, ciò specie all'inizio, anche perché l'Armata Rossa, dovendo operare lo spostamento di un numero tanto incredibilmente elevato di persone e di cose, teneva una direzione costante e, così facendo, favoriva gli attacchi dei nazionalisti, i quali potevano prevederne il cammino. Tutto questo fino a Quai Chau, dove venne deciso di procedere con manovre di diversione. Mao Zedong aveva scritto: quando sei inseguito da un nemico in forze, usa la tattica di spostarti con un movimento sinuoso.
Di Mao Zedong anche questi versi in memoria delle drammatiche giornate del passo del Longshan, scritti nel febbraio del 35. Tagliente è il vento dell'ovest. Alto nel cielo grido d'oche selvatiche. Gelida luna dell'alba. Risuona il ferro degli zoccoli. Suono cieco di trombe nell'aria.
Passo di eroi. Insensato temerlo, quasi fosse acciaio. Entro oggi bruciamo il cammino. Superata è la vetta. Superata è la vetta. Azzurre montagne, come mari. Sole morente, come sangue.
Si narra che, nell'arco di un anno, circa 230 giorni furono consumati in toto o in parte nella marcia diurna, altri 20 circa in marce notturne, con il resto, circa 100 giorni, dedicati alle principali soste, anche se spesso interrotte da conflitti con le truppe nemiche. Furono attraversati i territori di 12 diverse regioni, superate 18 catene montuose, alcune delle quali perennemente innevate, e attraversati 24 fiumi di varia dimensione ed importanza. Come ebbe a scrivere il giornalista americano Edgar Snow, che per primo, in quanto reporter occidentale, avrebbe avuto occasione nel 1936 di visitare le nuove basi dei comunisti cinesi nel nord-ovest e intervistare Mao e i maggiori leader comunisti cinesi, riportando poi il tutto nel suo splendido libro Red Star Over China, tradotto in italiano come Stella Rossa sulla Cina, i partecipanti e combattenti della Lunga Marcia occuparono 62 città, attraversarono con successo 6 aree a prevalente insediamento di minoranze etniche ed ebbero conflitti con 10 diverse armate regionali, oltre a dover misurarsi con le truppe governative. Al contrario di quanto è stato evidenziato in passato, sappiamo ora che la decisione di andare da sud a nord-ovest, finalizzata a creare nuove basi in aree meno presidiate dalle truppe governative, ma dovuta in primo luogo alla scelta strategica di contrastare l'espansione giapponese nella Cina settentrionale, venne compiuta non al momento dell'abbandono della base nella Cina meridionale, nell'ottobre 1934, ma più tardi, probabilmente agli inizi del 1935, quando la Lunga Marcia si arrestò temporaneamente nell'area di Zueni, nella Cina sud-occidentale, a più di 1000 chilometri di distanza dal punto di partenza. Nella storia della Lunga Marcia, la tappa di Zueni rappresenta un momento chiave dal punto di vista storico, politico e militare. Qui le truppe comuniste, quasi dimezzate, giunsero nei primi giorni del gennaio 1935, cogliendo in gran parte di sorpresa truppe locali ed abitanti e requisendo una grande quantità di cibo, vestiti e, in misura molto più limitata, munizioni. Sarebbero rimasti nella città e nelle aree circostanti per riacquistare le forze e fare rifornimenti, ripartendo successivamente in direzione ovest, verso l'area al confine tra le regioni del Sichuan e del Tibet orientale, territori certamente poco presidiati dalle truppe governative, ma ricche di insidie e di pericoli, tra cui l'opposizione delle forze tibetane e il clima impervio.
L'armata rossa cinese poteva contare quasi sempre e ovunque sull'appoggio della popolazione locale. Questo rapporto, questo collegamento tra truppe e gente dei luoghi, specialmente gente contadina, fu uno dei punti di forza della vittoria finale di Mao e sarà ricordato dallo stesso Mao in varie occasioni. Per esempio, nelle sue note e ormai storiche conversazioni con il noto sinologo americano Edgar Snow. Ecco un passo di una di quelle conversazioni. È Mao che parla a Snow.
I rapporti dell'Armata Rossa con le masse andarono man mano migliorando. La disciplina aumentò e si sviluppò una nuova tecnica organizzativa. I contadini cominciarono ovunque ad aiutare spontaneamente la rivoluzione. Fin dal tempo del Qin Kang Shan, l'Armata Rossa aveva imposto ai suoi uomini 3 regole fondamentali di disciplina: pronta obbedienza agli ordini, divieto di confisca degli averi dei contadini poveri e immediata consegna al governo dei beni confiscati ai latifondisti perché fossero utilizzati. Dopo il congresso del 1928 cercammo di guadagnare ancor più le simpatie dei contadini e alle 3 regole di cui sopra ne aggiungemmo altre 8.
Ed ecco le altre 8 sempre per bocca di Mao. Primo, rimetti a posto tutte le porte quando lasci una casa. Piccola parentesi, va detto che nelle case contadine cinesi le porte di notte venivano spesso sfilate dai cardini, appoggiate su sostegni e usate come letti. Secondo, restituisci arrotolata la stuoia di paglia su cui hai dormito. Terzo, sii cortese e gentile con la gente e aiutala quando puoi. Quarto, restituisci tutti gli oggetti avuti in prestito. Quinto, riacquista gli oggetti che hai danneggiato. Sesto, sii onesto in tutti gli scambi con i contadini. Settimo, paga tutto ciò che compri. Ottavo, osserva l'igiene e soprattutto sistema le latrine a debita distanza dalle case.
Mao aggiunge che queste 2 ultime disposizioni, quella del pagamento delle cose acquistate e quella della distanza dei luoghi igienici, furono aggiunte da Lin Piao.
Uno dei momenti chiave custoditi gelosamente nella storia delle forze armate comuniste fu quando, dirigendosi più a nord, le truppe comuniste dovettero attraversare un ponte strategico, il ponte Lu Ting, fortemente presidiato dalle truppe nemiche e passaggio obbligato per attraversare un impervio fiume.
Nell'arco dei 368 giorni, tanto durò l'impresa, si verificò un tal numero di episodi degni di menzione che, dovendone citare qualcuno, la scelta è veramente ardua. Una delle pagine più citate è quella riguardante il passaggio del fiume Tatù. Il Tatù è un fiume che scorre in una gola sprofondata tra le montagne. L'unico modo per passare dall'altra parte era rappresentato da un ponte volante. Un ponte fatto, vediamo se riusciamo a renderne l'idea, con una serie di catene di ferro conficcate di qua e di là nella roccia e adibite a reggere un certo numero di tavole poste trasversalmente. Chiang Kai-shek aveva ordinato che le tavole venissero bruciate. La gente del luogo si era opposta alla distruzione e si era così arrivati alla soluzione di compromesso di togliere le tavole per una buona metà del ponte, ovviamente la metà riguardante la parte dalla quale sarebbero arrivate le truppe dell'Armata Rossa. Chi avrebbe mai pensato, dice a questo punto Edgar Snow, ricostruendo l'avvenimento, chi avrebbe mai pensato che i rossi fossero tanto pazzi da tentare di attraversare servendosi solo delle catene?
E invece è proprio ciò che fecero.
Già.
Si aggrapparono alle catene e cominciarono ad avanzare verso la opposta parete rocciosa, dondolando nel vuoto e portando avanti faticosamente una mano dopo l'altra. Il tutto mentre dall'altra parte i mitraglieri nemici facevano fuoco in continuazione. Si può ben immaginare quanti ne caddero prima che si riuscisse ad attestarsi al di là del baratro.
Comunque non si sa come, ma ce la fecero. Snow conclude dicendo che in seguito lui ebbe modo di conoscere alcuni degli eroi di An Yen Chang e del ponte di Liu Ting, così si chiamava il ponte sul fiume Tatù, e di essere rimasto impressionato dalla loro giovane età. Erano tutti ragazzi al di sotto dei 25 anni.
Nel giugno del 1935 le truppe comuniste si attestarono nella parte settentrionale della regione del Sichuan, congiungendosi con altre forze comuniste che erano riuscite a organizzarsi nell'area. Poi ripresero il cammino e il grosso delle truppe avanzò nelle lande desolate al confine tra Qinghai e Gansu, nella Cina occidentale e nord-occidentale. Giungendo infine, probabilmente il 20 ottobre del 35, quindi un anno dopo la partenza dalla Cina meridionale, nella regione nord-occidentale dello Shaanxi e attestandosi alla fin fine nella città di Yan'an, che negli anni a venire sarebbe diventata famosa come centro della resistenza comunista antigiapponese e che sarebbe stata considerata la capitale rossa, in opposizione alla capitale bianca, ossia alla sede del governo cinese guidato da Chiang Kai-shek. Tra il 15 e il 18 gennaio del 1935 si tenne nella città di Zunyi una storica riunione dei vertici del partito e delle forze armate comuniste, cui parteciparono una ventina di alti dirigenti, nonché il consigliere militare tedesco Otto Braun, che rappresentava in Cina il Comintern, ossia l'Organizzazione Internazionale dei Partiti e dei Movimenti Comunisti nel Mondo, guidata dall'Unione Sovietica. Nel corso della riunione, e attraverso un serrato ed aspro dibattito, vennero sollevate diverse critiche, in particolare nei confronti del consigliere militare Braun e di alcuni dirigenti comunisti cinesi ad esso legati, imputando loro di aver adottato una erronea strategia e tattica militare, abbandonando la passata vincente strategia, di cui Mao Zedong si era fatto principale interprete, che poggiava sulla mobilità delle truppe comuniste, anche sotto forma di guerriglia, contro truppe governative largamente superiori in quanto a effettivi ed armamenti. Le conclusioni della riunione di Zunyi riflettevano in buona parte le tesi di Mao Zedong e dei dirigenti suoi sostenitori. La lunga marcia è stata, e per certi aspetti è ancora oggi, una tappa fondamentale nella preservazione della memoria storica in Cina. Le sue vicende, i suoi drammi, le sue geste di imprese, spesso popolarizzate, soprattutto nell'epoca maoista, tra il 49 e il 76, attraverso libri di testo, teatro, cinema, fotografie, narrazioni storiche e testimonianze orali, sono parte del tentativo di mantenere, anche in particolare tra le nuove generazioni, il senso di quello che accadde 80 anni fa. Il senso del coraggio, dell'eroismo, del sacrificio per la patria e la collettività. E soprattutto di promuovere l'idea secondo cui solo con le lotte e poi con l'avvento del Partito Comunista il popolo cinese ha potuto liberarsi dai drammi e fantasmi del passato e che solo dopo la liberazione del 49 e l'edificazione della Repubblica Popolare Cinese il popolo cinese è stato in grado di recuperare la propria dignità e il proprio ruolo nel mondo.
C'è chi, amante dei raffronti, parlando della lunga marcia e della sua drammaticità, ricorda l'Anabasi di Senofonte, la marcia di Annibale attraverso le Alpi, la ritirata di Napoleone dalla Russia. Certo, fu uno dei più grandi e avventurosi trasferimenti di massa conosciuti. Ancora una volta citiamo Snow che dice: «Questa migrazione di massa fu il più grande giro di propaganda della storia».
Potremmo concludere, se siete d'accordo, leggendo alcuni versi di Mao Zedong dedicati appunto alla lunga marcia.
Certo, lo trovo interessante anche perché pochi conoscono Mao poeta. Sono noti i suoi detti, le sue massime, ma i suoi versi un po' meno.
Dicono i versi: l'Armata Rossa non teme sofferenza in questa lunga marcia. Passare 10.000 fiumi, 1.000 montagne non costa nulla. Le 5 catene, i sentieri serpeggianti. L'ascesa è un gioco di onde. Il massiccio pietroso del Wu Meng. La discesa è un rotolio di sassi.
Fiume dalle sabbie d'oro, calde le schiume contro nuvolose rupi. Passaggio sul Tatù, gelido ponte dalle catene di ferro. Ancor più lieti nel Minshan tra le sterminate nevi. Tre eserciti. La strada è alla fine. Disteso il loro volto.
Nelle storie ufficiali del Partito Comunista Cinese la lunga marcia è in generale classificata come una vittoria. Ciò corrisponde in parte al vero, soprattutto nel senso che il Partito Comunista e le forze armate comuniste riuscirono, pur decimati, a preservare una parte delle loro forze e a condurre a termine la storica impresa. Riuscirono a riorganizzarsi e poi negli anni della guerra contro il Giappone e della guerra civile a segnare una straordinaria crescita della loro forza e popolarità. Allo stesso tempo, tuttavia, la lunga marcia nacque effettivamente da una sconfitta, da una ritirata, e comportò gravissime perdite umane e politiche per i comunisti cinesi. Ecco come Mao Zedong, alla fine del 1936, quando il partito e le forze armate si erano ormai consolidate nelle loro basi nella Cina nord-occidentale, ricordò quegli eventi. A quel tempo, se si accettano alcune aree limitate, tutte le basi rivoluzionarie furono perse. L'Armata Rossa ridotta da 300.000 a poche decine di migliaia di effettivi. Il partito in gran parte distrutto. Insomma, quelli furono anni in cui fummo costretti a subire una terribile punizione storica. Ora, per onorare quei tanti morti, bisognava vincere la lotta per la rivoluzione e per la trasformazione della Cina. Come ebbe ancora a dire Mao, quell'esperienza della lunga marcia di quegli anni rafforzò in me e in noi una enorme fede volontaristica, secondo cui l'uomo, se è dotato di un'adeguata volontà, spirito, coscienza rivoluzionaria, è in grado di superare ogni ostacolo materiale e di modellare in tal modo la realtà della storia.
Il 16 ottobre 1934 ha inizio in Cina la colossale ritirata militare dell'esercito comunista, passata alla storia come la Lunga Marcia. Guido Samarani l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.